A pagina 265, ecco, ricordatevi che anche una proposta al pubblico può essere revocata, così come voi potete revocare la vostra proposta fatta a Tizio o a Caio, se avete fatto una offerta al pubblico potete revocarla. Il contratto preliminare e le trattative contrattuali. Cominciamo dalle trattative. Sono tutta la serie di comunicazioni reciproche, di attività che fanno il proponente e l'altra parte, l'accettante, prima di arrivare a stipulare il contratto. Vabbè. Qual è la loro importanza? La loro importanza è questa. Durante lo svolgimento delle trattative, ciascuna delle parti è liberissima di interrompere le trattative. Non è obbligata ad arrivare a stipulare il contratto. Questa è la prima cosa da tenere ben chiara. Però, se le trattative arrivano a un punto avanzato che fa pensare chiaramente che oramai si sta per stipulare il contratto, quindi ciascuna delle due parti giustamente fa affidamento sul contratto che verrà stipulato a breve. A questo punto nessuna delle due parti può più abbandonare le trattative, far saltare per aria tutto senza un adeguato motivo. Questa è una delle regole di costume, di buona fede. Non abbandonare ingiustificatamente le trattative quando oramai sono arrivate quasi al punto di stipulare il contratto. Altra regola di buona fede, di buon costume: se ci sono delle cause che possono rendere nullo o annullabile il contratto e una delle due parti lo sa, lo deve dire all'altra, per non farle perdere tempo a stipulare un contratto che poi risulterà invalido, nullo o annullabile. Ecco, se una delle due parti viola una di queste regole, ricordiamoci che il contratto non c'è ancora, non è stato stipulato e non è obbligatorio stipularlo, l'ho detto all'inizio, tenetene sempre conto. Ma se durante le trattative una delle due parti non rispetta queste regole, ha una responsabilità per cui può essere chiamata a risarcire dei danni. Non è la stessa cosa che se il contratto fosse stato stipulato e una delle due parti non l'avesse rispettato, quello è peggio. Ma anche in questo caso potrebbe esserci un qualche risarcimento di danni. Il codice civile dice anche con una certa precisione quali possono essere questi danni e quali invece non si possono chiedere. Se voi guardate in fondo a pagina 265 e in alto a pagina 266, il vostro libro, lo spiega abbastanza precisamente. Io, dovendo fare un po' in fretta, mi limito a dirvi, se fate saltare le trattative all'ultimo momento, se non avvertite la controparte che rischia di fare un contratto non valido, cioè se non rispettate le buone regole durante le trattative, avrete una responsabilità pre-contrattuale, si chiama così perché il contratto non è ancora stato fatto. Potreste trovarvi a dover risarcire qualche danno alla controparte, diciamolo in modo così semplice. Il contratto preliminare è un vero e proprio contratto che quindi è stato stipulato. E a che cosa serve fare un contratto preliminare? Cioè, se voi firmate un contratto preliminare, vi obbligate a fare che cosa? Basta guardare sul libro, per chi non... a concludere il contratto definitivo. Firmando il contratto preliminare, tu ti obblighi poi ad arrivare a firmare, a stipulare il contratto definitivo. Il contratto preliminare deve contenere gli elementi essenziali di quello definitivo. Allora si capisce perché si sta lì a fare due contratti. Evidentemente, le due parti che firmano il preliminare vogliono tutte e due fare il contratto. Lo vogliono così forte che addirittura si obbligano a vicenda a firmarlo. Solo che c'è ancora qualche particolare su cui non sono perfettamente d'accordo. Ma sui punti essenziali del contratto sono d'accordo, lo vogliono fare. Devono riuscire in futuro a definire bene anche quegli ultimi particolari. Allora firmano il contratto preliminare e così si obbligano a stipulare il contratto definitivo. Se una delle due parti poi non firma il contratto definitivo, avrà fatto un inadempimento, dovrà risarcire i danni. È una mancata esecuzione di un contratto che è stato stipulato. Il contratto preliminare può avere qualsiasi forma, però se quello definitivo per legge deve essere scritto, anche quello preliminare dovrà essere scritto. Se quello definitivo riguarda dei beni immobili, per cui poi verrà trascritto nei pubblici registri, anche quello preliminare, stessa cosa, deve avere la forma scritta e essere trascritto sui pubblici registri. Cioè, il contratto preliminare deve seguire la strada di quello che poi sarà il contratto definitivo. Ci sono molti contratti che possono essere fatti anche in forma orale e quindi anche il contratto preliminare potrebbe essere fatto in forma orale. Io mi limito a dire queste cose essenziali. Voi vedete a pagina 267, per esempio, che ci sono molti particolari in più sul libro che sarebbero importanti. La lettera di intenti non è un contratto preliminare, è semplicemente un documento in cui le due parti incominciano a mettere giù le cose su cui sono d'accordo, ma non si sono obbligate a fare niente, hanno solo espresso per scritto la volontà di arrivare a fare un contratto, ma non si sono obbligate a farlo. Il contratto con riserva di documentazione è diverso dal contratto preliminare perché è un contratto ormai stipulato, ma solo in seguito le due parti potranno portare certi documenti che servono, devono essere allegati al contratto. Però il contratto c'è già, è già il contratto definitivo, bisogna solo completarlo con quei documenti in più, però è già il contratto definitivo, non è un contratto preliminare. Ripeto la solita raccomandazione di guardarvi tutti quegli esercizi giudice per un giorno, perché sono interessanti. A pagina 268 vedete un esempio di un preliminare, di un contratto preliminare per la vendita di una cosa, e anche lì potreste divertirvi a completare gli spazi vuoti. Rappresentanza. Questa è una parte su cui mi soffermo un po' di più, perché poi parlando dell'impresa ci ritroviamo di nuovo con i rappresentanti dell'imprenditore. Quindi questa parte va fatta bene. Cosa vuol dire rappresentare qualcuno? Essere rappresentante di qualcuno? La cosiddetta rappresentanza diretta è proprio questo. Tu fai un atto, ma è come se fosse lui a farlo. Questa è la rappresentanza diretta. Allora, diciamola meglio. Innanzitutto, la rappresentanza consiste proprio nel compiere atti giuridici per un'altra persona. Ci sono due modi per farlo, due tipi di rappresentanza, diretta o indiretta. Quella che dicevamo poco fa è quella diretta. Mi sostituisco a, cioè sono io lì con la penna in mano che sto firmando un contratto, ma è come se fosse l'altro. Nel linguaggio giuridico, che qui diventa importantissimo, si dice che il rappresentante agisce in nome del rappresentato e per conto del rappresentato. Queste sono due espressioni che dovete imparare bene. Cosa vuol dire in nome di qualcuno? Cosa vuol dire per conto di qualcuno? Voi magari lo sapete già. agire in nome di un altro. Esatto. Ecco quello che dicevamo prima, mi sostituisco a come se fosse l'altra persona. In diritto si dice spendita del nome, vuol dire che uno spende il nome dell'altro. Cioè, come dicevamo poco fa, agire letteralmente come se si fosse l'altra. Quindi, se io firmo un contratto in nome di Tizio, quindi spendo io il nome di Tizio, gli effetti del contratto su chi dovranno ricadere? Sul Tizio, non su di me, ma immediatamente su quello che io rappresento, perché io ho speso il suo nome. La rappresentanza diretta, dicevo prima, è agire in nome e agire per conto di. Voi avete mai usato questa espressione, agire per conto? Ecco, cosa vuol dire agire per conto di un altro?
Agire per conto di un altro significa che io agisco non nel mio interesse, ma nell'interesse dell'altro. Non vuol dire necessariamente che io spendo il nome dell'altro. Anzi, se agisco solo per conto dell'altro, io spendo il mio nome, gli atti che faccio avranno effetti giuridici su di me, i diritti e gli obblighi derivanti da un certo atto ricadranno su di me, ma se io agisco per conto di un altro, sono obbligato a trasferire questi diritti e obblighi sull'altro. Se io invece agisco per conto mio, agisco nel mio interesse, quindi non sono obbligato a trasferire gli effetti dei miei atti giuridici sull'altra persona. Si può agire in nome e per conto, e allora si è rappresentanti diretti, si può agire solo per conto dell'altro, ma in nome proprio, e allora si è rappresentanti indiretti.